RT Special, attualità, cultura, informazione.
Buongiorno per il nostro appuntamento con RT Special. Questa mattina andremo a parlare di un libro che ha come titolo Il cuoco medioevale. Questo libro è stato scritto da Claudia Berardi e Maria Marinangeli, che ho il piacere di avere entrambe in audioconferenza, che saluto tutte e due. Buongiorno Maria.
Buongiorno direttore.
E buongiorno a Claudia Berardi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, con Maria ci siamo sentiti già tante altre volte, perché lei è anche dirigente scolastica del Mazzatinti di Gubbio, quindi abbiamo parlato tante volte di scuola e di tante situazioni e problematiche legate al mondo della scuola e dell'istituto che lei dirige. Tra l'altro avremo modo di risentirci ancora. Con Claudia invece è la prima volta, però voi due credo che abbiate qualcosa che vi accomuna. Innanzitutto, ma più di una cosa credo, innanzitutto siete... Sì. Siete tutti e due di Nocera Umbra, giusto?
Esattamente.
Tutte e due siete, come dire, impegnate con il palio dei quartieri di Nocera Umbra, che si svolge ogni anno, quest'anno ahimè non si è potuto svolgere, nella prima settimana del mese di agosto, giusto?
Giusto.
Tutti e due siete del quartiere Porta San Martino, è giusto anche questo?
Certissimo.
Allora ecco, io credo di aver detto un po' tutto.
Abbiamo anche un'altra cosa, tutti e due veniamo dal mondo della scuola.
È vero.
Oggi sei circondato, direttore, dal Mazzatinti e dall'omnicomprensivo di Nocera Umbra. Sto a Google, però quindi...
Allora, io non sono circondato, ho il piacere di avere al telefono due belle persone, appunto, che sì, sono impegnate nel mondo dell'insegnamento, ma sono anche impegnate nello scrivere, perché poi voi siete anche recidive, se non erro, care signore. Ditemi se...
No, non sbaglia.
Perché avete già pubblicato a quattro mani, quindi tutte e due, un libro per Murlacchi Editore dal titolo La strega, la sposa, la dama villana, storie di vita di antichi sapori a Nocera Umbra nel XVI secolo. Risponde a vero anche questo?
Certo. Esattamente, risponde al vero.
Allora, detto questo, si spiega anche perché avete deciso di scrivere Il cuoco medievale, se non altro per il fatto di, per un fatto di affinità, di passioni comuni e di natali anche comuni nel medesimo luogo, ovviamente. Ma perché proprio la cucina? Chi mi vuole rispondere?
Io, perché sono quella più titolata a rispondere a questa domanda. Claudia è una storica sopraffina, io bisogna che questa cosa la diciamo, cioè poi a un certo punto le passioni comuni, insomma il nostro essere amiche anche da tanti anni, a un certo punto ha un dislivello, no? Quindi sicuramente il dislivello è sulla passione storica che Claudia ha e che mette in ogni sua ricerca, quindi io so che poi se io posso parlare un po' più di cucina perché mi diletto un po' più anche nella cucina. Claudia ha una raffinatezza nel ricercare e nel puntualizzare la parte storica che non ha eguali, secondo me. Quindi noi,
grazie,
durante il lockdown della scorsa primavera, la nostra amicizia è ormai da tanto tempo, noi abbiamo anche avuto un passato glorioso insieme all'interno della Corale Santa Cecilia, poi per alterne vicende a volte
a
uno si deve allontanare per...
A proposito di corale, complimenti, perché
sì,
vi è arrivato un premio davvero prestigioso. Complimenti. L'abbiamo pubblicato anche sul nostro portale Gualda News. È una bella soddisfazione veramente per una istituzione storica di Nocera Umbra, perché quanti anni è che c'è la corale?
30 anni, sono più di 150, però 30 mura della cattedrale, un dato importante. La corale adesso la lasciamo da parte.
Torniamo a...
Durante il lockdown della scorsa primavera con Claudia ovviamente ci sentivamo, come stai, che fai, e continuavamo a vedere tutta la gente che pubblicava lieviti, pani, Noi sono tanti anni che collaboriamo io e Claudia insieme all'interno del quartiere Borgo San Martino per il Padre dei Quartieri, per mettere insieme la ricerca storica. Siamo io e lei che scriviamo tutti gli anni la parte documentale del nostro quartiere da consegnare alla giuria. Avevamo tanto materiale, più di una volta ci eravamo dette anche nel corso del tempo, così con Claudia, toccherebbe rimettere a posto un po' di sta roba. E quindi l'occasione era propizia, alla fine abbiamo detto vabbè, proviamoci, mettiamo insieme questa cosa. Abbiamo trovato la disponibilità della Infopress, che si è resa disponibile a farci da editore, e insomma il lockdown
è stato
mentre gli altri cucinavano noi scrivevamo di cucina.
Sì, ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra poco. Sì.
Enzo Shoes a Padule di Gubbio. Le calzature per tutta la famiglia, belle, assortite, dei prezzi sempre estremamente contenuti. Enzo Shoes a Padule di Gubbio. La qualità ai tuoi piedi. Ora ancora più conveniente con la promozione Natale. Sconti dal 15 al 20%. Da Enzo Shoes, tanti auguri di buone feste.
Innovazione didattica, internazionalizzazione, grafica, progettazione multimediale e tecnologie informatiche sono alcuni riferimenti dell'offerta formativa dell'Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino. Dagli anni 60 ha formato e continua a formare le donne e gli uomini di domani. liceo scientifico, linguistico, scienze applicate, istituto tecnico, grafica e comunicazione, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, in attivazione. Open Day a gennaio 2021, venerdì 8 dalle 18 alle 20, sabato 16 dalle 16 alle 18, domenica 24 dalle 16 alle 18. Gli Open Day si svolgeranno in presenza su appuntamento. Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri, a Gualdo Tadino. Impariamo a vedere oltre.
Nel centro di Gualdo Tadino, in piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Riprendiamo il nostro colloquio con Claudia Berardi e Maria Marinangeli. Stavamo parlando di questo libro, Il cuoco medievale, e sono le due autrici praticamente, che è stato presentato tra l'altro a settembre, per la precisione il 26 settembre a Gubbio, presso la Sala degli Stemmi a Palazzo Pretorio, che è la sede del comune in Piazza Grande. C'è da dire che questo libro doveva anche essere presentato a Gualdo Tadino, però c'è un però, perché mi sembra la presentazione era fissata per ottobre?
Sì, fine ottobre, inizio novembre.
Ecco, però
era in ipotesi.
Però Claudia, non è stato possibile perché per i motivi che sappiamo, causa Covid. Però ne parliamo, perché mi sembra che con Maria ne avevamo già accennato a suo tempo qualcosa,
sì,
però
sì,
soltanto due battute, ripromettendoci di parlarne più diffusamente proprio in occasione della presentazione qua a Gualdo Tadino. Claudia, allora tu sei la storica, come diceva Maria, no? Colei che in qualche modo
esagera.
Comunque colei che in qualche modo ha calato nel contesto storico di riferimento, siamo nel Medioevo, quello che era all'epoca la cucina del Medioevo. Secondo te, dal punto di vista non tanto storico quanto della praticità, queste ricette possono ancora in qualcuna essere attuali oggi?
Allora, alcune ricette no, perché prevedevano l'uso di ingredienti molto forti che risulterebbero eccessivi per il nostro gusto attuale. Tante ricette invece sono quasi, le ritroviamo oggi quasi uguali a come venivano cucinate un tempo. E proprio su queste ricette, su queste antenate che trovano la loro presenza anche ai nostri giorni, che sono illustrate, ecco, nel libro. Riprendiamo infatti quelle ricette che somigliano di più alle ricette del Medioevo. Vengono riproposte in chiave moderna in maniera tale da renderle attuali al gusto di chi le dovesse mangiare. Ecco, volevo precisare su questo riguardo che le ricette sono state tutte sperimentate e ve le posso garantire tutte quante, perché mi diletto forse un po' meno in cucina, ma mi diletto molto a mangiare e sono tutte veramente molto buone.
Allora, se tu sei sopravvissuta, quindi sei la prova vivente che
no, più che cioè sono veramente molto buone.
Scusami,
non è che si sopravvive.
Certo, Claudia, ma l'hai fatta assaggiare anche alla tua famiglia queste ricette?
Sì, sono state anche oggetto di scene aperte al pubblico sempre durante la festa del Palio dei Quartieri, hanno trovato apprezzamento da più parti, non solamente da noi che siamo effettivamente di parte con questo libro, però no, sono state apprezzate in più di un'occasione, tutti possono approcciarsi anche a realizzarle.
Mi sembra di capire che questo libro comunque è il risultato finale di un percorso, perché tu mi dicevi che certe ricette sono state già proposte all'interno del Palio dei Quartieri, quindi avete sentito la necessità di mettere, come si suol dire, nero su bianco quello che è stata la vostra esperienza culinaria, ma anche storica, all'interno della porta del quartiere di San Martino.
Sì, esatto, sono diversi anni infatti che ci preoccupiamo insieme di curare la ricerca storica, sia dal punto di vista del corteo storico, delle animazioni e di essere il più fedeli possibile alla ricostruzione storica dei fatti che nella festa di Nocera Umbra richiedono di essere in qualche modo collegati al territorio, e per quanto riguarda anche la ricerca storica della cucina. Sì. Da questa esperienza locale abbiamo voluto invece fare un passo in più, cioè staccare quella che era la ricerca nella parte legata al territorio e proporla in un respiro più ampio che possa, ecco, avere un valore a livello nazionale. Sono ricette che possiamo ritrovare in tutta Italia più o meno, anche con qualche variante.
Volevo solo aggiungere una cosa a quello che diceva anche Claudia. Noi abbiamo dato un respiro largo, no, a questo libro, però
sì.
Volevo dire, è un libro che non si occupa solo di cucina, cioè si occupa proprio di un periodo storico che spesso e volentieri viene citato sotto una cattiva luce, no? Torniamo al Medioevo, il buio del Medioevo, il secolo buio, quando in realtà ha una luce veramente importantissima. Il Medioevo è l'epoca delle grandi cattedrali, è l'epoca in cui anche il lavoro di cucina, no? Noi abbiamo cercato veramente di aprire un varco all'interno di tante dicerie che non sono poi reali, ma questo lo sanno coloro che lavorano all'interno dei quartieri a Nocera, del quartiere San Martino, ma lo sanno vieppiù i gualdesi, che ormai hanno imparato ad appassionarsi di una storia, no? Le sfilate dei Giochi delle Porte sono veramente capolavori di grande lucentezza, e questo significa che in realtà questo Medioevo per così tanto buio non era. Ecco, noi abbiamo messo veramente un faro su, e abbiamo cercato di togliere al Medioevo, cioè la parte storica. Per questo io all'inizio dicevo, Claudia ha curato la parte storica con grande dovizia di particolare, veramente abbiamo sollevato un velo. Poi dopo la parte di cucina, per carità, è una parte importante. In questo viaggio ci ha accompagnato con un entusiasmo veramente da madre Anna Moroni, che è un volto notissimo,
a proposito,
no, della,
ecco,
televisione. Anna Moroni ha curato la prefazione.
Sì, ti devo fermare perché ci fermiamo un attimo, prendiamo una pausa, poi parleremo anche di Anna Moroni, eccetera, eccetera.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo. Adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, io e te, che ci abbracciamo forte, io e te, che ci sbattiamo forte, io e te, che andiamo contro. Io e te che stiamo in movimento, io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada, io e te, io e te, io e te, oh! Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Fino a volersi bene, io e te, che andiamo alla deriva, io e te, nella corrente, io e te, che attraversiamo il fuoco con un ghiacciolo in mano, che siamo due puntini, ma visti da lontano, che ci aspettiamo il meglio, come ogni primavera, io e te.
basta saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente. Assistenza EFCO, ricambistica agricola, oleodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Non accontentarti di una vetrina virtuale. In questo momento difficile per tutti, scegli di acquistare nei negozi della tua città. Li conosci da sempre e loro conoscono te. Scegli di spendere in loco per aiutare l'economia delle nostre zone. Per queste feste, acquista i tuoi regali a chilometro zero. E sarà un Natale migliore per tutti. Radio Tadino, a sostegno del commercio locale.
RT. Stuzzica la tua voglia di musica. Truffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Make you my man. When a woman wants her man,
riprendiamo il nostro colloquio con Claudia Berardi e Maria Marina Angeli, autrice del libro Il Cuoco Medievale. Stavamo parlando di Anna Moroni, che è una figura ormai conosciutissima nel mondo della cucina, è stata da tanti anni alla Prova del Cuoco e sarebbe dovuta essere presente alla presentazione, vero Maria? Ne stavamo parlando, appunto, ti ho interrotto.
Sì, purtroppo però è stato quel giorno che abbiamo fatto la presentazione del libro, è stata una giornata, sono stato un fine settimana particolarmente freddo, e siccome Anna aveva fatto l'intervento di cataratta, il medico le aveva sconsigliato assolutamente di muoversi perché tirava un sacco di vento, quindi avrebbe io l'avevo già sentita per la presentazione che dovevamo fare sia a Gualdo che a Nocera Umbra, c'eravamo accordate, lei sta a Roma, sarebbe tornata per i morti a Gubbio, che lei è originaria di Gubbio, e invece è arrivato la doccia fredda nuova del semi lockdown, e quindi niente eventi, però lei su questo libro per esempio ha messo un entusiasmo pazzesco,
ha fatto la prefazione, no?
Lei ha curato la prefazione, quando il nostro editore ha chiesto alla Moroni di curarlo, lei ha detto sì, va bene, ma mandatemi almeno sta copia, e dopo un giorno mi ha chiamato, allora ha cominciato a fare le domande, ma però questa cosa, poi alcuni piatti lei dice, ma guarda, io non avrei mai pensato che questo avesse un'origine medievale, abbiamo parlato della torta pasqualina a mezza giornata, poi ha chiesto moltissimo sulle zuppe di fave, e poi abbiamo avuto io e lei proprio una diatriba lunghissima sulla crescia, la torta al testo, perché vabbè, veniva cotta la spianata sotto la cenere, quindi lei poi dice, ma è stata modificata, il fatto della cottura al testo è una cottura che è più recente, quindi è stata, no, lei veramente è stata molto molto carina nel curare questa prefazione.
E poi abbiamo apprezzato molto il fatto che prima di scrivere la prefazione abbia voluto leggere il libro, e solo nel momento in cui ha ritenuto che fosse un lavoro valido ha deciso di mettere anche il suo volto sul suo lavoro.
Questo denota,
l'abbiamo apprezzato molto.
Beh sì, serietà anche della persona. È una domanda banale, però il cuoco medievale, perché avreste potuto mettere ricette del medioevo a tavola, antiche cucine medievali, perché il cuoco medievale?
Allora, vai, questo Claudia. Se posso rispondo io, perché si riallaccia proprio alla ricerca storica sul medioevo, su quel medioevo che abbiamo imparato a conoscere in questi anni e che volevamo presentare. Come diceva Mariella, il Medioevo non è questa epoca noir che tanto ci affascina, ma che nella realtà è molto più affascinante, conosciuta nei suoi reali aspetti, perché è un periodo in cui si pone l'attenzione sull'uomo e sulle sue diverse attività quotidiane. Quindi è il periodo in cui nasce la lingua per l'espressione di un nuovo pensiero, le architetture ardite delle cattedrali, tutte anche delle innovazioni tecnologiche per il lavoro dei campi, anche delle persone più umili, tutto nasce in questo periodo. Dopo le invasioni barbariche, i primi segni di una rinascita dell'uomo. E non da ultimo, una figura principale era quella del cuoco. Non solamente il cuoco nelle case degli artigiani, dei contadini, ma anche, in questo caso di crescita, forse soprattutto il cuoco, dei nobili, perché andavano a ricercare ricette, a trascriverle, a scambiarsele. Leggendo questi ricettari si evidenzia uno scambio di informazioni, di ingredienti, che è veramente quasi impensabile dal punto di vista della nostra cultura, no? Che viviamo, e che ci sembra che quello che è venuto prima di noi sia in qualche modo, no, meno moderno. Nella realtà la cucina medievale era molto moderna, e il cuoco riassumeva un po' in sé tutti questi nuovi principi che venivano evolvendosi in questa nuova epoca. A tavola doveva sapere un po' di tutto, di architettura, di pittura, perché venivano creati proprio dei piatti che erano delle vere e proprie opere d'arte, che sintetizzavano i gusti del signore per cui cucinavano. Penso per esempio a quando è stato ricostruito un pavone, oppure alle carni macinate che venivano impastate, a cui venivano date le forme più diverse. E quindi questo voler comunque emozionare anche a tavola, stupire, con queste creazioni dà ancora una volta il ruolo centrale all'uomo e alla sua umanità.
Però sembra, pensavo di aver fatto una domanda banale, invece guarda tu che cose belle che ho sentito. Il cuoco medievale come uno chef, come lo intendiamo noi oggi praticamente.
Sì, ma noi abbiamo abbiamo fatto anche un percorso all'interno del libro che non si riferisce solo esclusivamente a un tipo di cucina. Noi abbiamo proposto tre modalità diverse: la cucina popolare, la cucina dei nobili, della nobiltà, e la cucina monastica.
Oh, quindi ferma lì, ci fermiamo, ne parliamo tra un pochino.
Maria Contigiani Cashmere a Gualdo Tadino. Solo prodotti di altissima qualità, lavorati con tecniche artigianali, maglieria uomo-donna, capi raffinati per restare comodi in modo elegante. Tutta produzione rigorosamente locale, sciarpe, cappelli e accessori. Maria Contigiani Cashmere. Tutta la passione e la professionalità di veri artigiani italiani. Punto vendita nel centro di Gualdo Tadino, in corso Italia 12.
È il punto di riferimento per tanti gualdesi e tanti automobilisti di passaggio.
Stazione di servizio ENI, Giovanni Gubbiotti, a Gualdo Tadino.
Novità, promozioni, tanti servizi per gli automobilisti. Lavaggio auto self-service, con nuovo servizio pulizia a tappezzeria ed igienizzazione dell'auto con ionizzatore. Accessori auto, catene da neve, riparazione vetri auto. Servizio spedizioni e ricevimento merci DHL, inclusi resi di Amazon.
Ultima novità, pellet di alta qualità e bombole GPL per uso domestico. Stazione di servizio ENI, Giovanni Gubbiotti, a Gualdo Tadino.
Non solo carburanti.
C'è una malattia che mette ansia ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina, il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. perde solo. Se è femmina, la chiameremo Libera.
GRT Sport.
Bentrovati dalla redazione sportiva. Si apre oggi il turno infrasettimanale di Serie A prima della pausa natalizia. Alle 18.30 Crotone Parma, mentre alle 20.45 toccherà la Juventus che ospita la Fiorentina. L'allenatore dei bianconeri Pirlo ha parlato in conferenza stampa la vigilia del match: stiamo crescendo molto e abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Dybala sta meglio, domani potrebbe dunque essere in panchina, e su Prandelli poi dice: abbiamo passato grandi momenti insieme, merita di più sul campo. Per l'allenatore bianconero la sfida merita davvero tanta attenzione per le buone individualità della squadra di Prandelli. Sentiamo.
Dovremmo stare attenti perché è l'ultima partita del 2020, quindi dobbiamo chiudere nel migliore dei modi. Loro cercheranno di chiudersi e di fare la partita una partita difensiva, cercando di sfruttare qualche ripartenza. Hanno un giocatore molto forte fisicamente come Vlahovic davanti, con un giocatore di grande classe come Ribéry, quindi dovremmo stare attenti soprattutto a questi due giocatori.
Questa è la probabile formazione del la Juventus: Szczęsny tra i pali, difesa 4 con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo, a centrocampo McKennie, Betancourt, Rabiot e Chiesa, in attacco Morata, Ronaldo. In casa Fiorentina, Prandelli traccia la linea, l'obiettivo è arrivare presto a 40 punti, per farlo serve anche mentalità da squadre provinciali, poi espone la sua ricetta per fare il risultato con la Juve. Sentiamo.
Io sostengo sempre che le grandi squadre, per batterle devi avere non solo la concentrazione, l'attenzione sui particolari, ma nel momento che loro ti concedono qualcosa dobbiamo avere una grande capacità e coraggio e sfacciataggine ad attaccare l'area di rigore con parecchi giocatori.
Riguardo le novità di formazione, Prandelli recupera in un colpo solo Duncan e Essrich, che andranno in panchina, ma perde Cotrone alle prese con una lombalgia. Pulgar prenderà il posto probabilmente al centro di Bonaventura. Ci occupiamo adesso della nazionale. Numeri da record e crescita incredibilmente continua. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno sorpreso tutti e sperano di farlo anche nei prossimi appuntamenti ufficiali. Il CT dell'Italia è intervenuto nell'ultima conferenza stampa del 2020 presso la sede della FIGC a Roma per un bilancio complessivo dell'ultimo anno e dei prossimi impegni, a partire dai possibili recuperi di Chiellini e Zaniolo per gli europei. Giorgio è più semplice, ma anche Nicolò credo abbia comunque ottime chance di recupero, dice. Poi riguardo al suo rinnovo dice: per il mio contratto non c'è nessun problema, ma ancora non esiste alcuna data. Abbiamo ancora da migliorare, ma possiamo giocarcela praticamente alla pari con le squadre più pronte di noi, dice. La partita più significativa del 2020, poi dice, è stata quella contro l'Olanda in Nations League, soprattutto per come l'abbiamo affrontata. Così dunque Mancini. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Before the day I met you.
siamo alla conclusione della nostra chiacchierata con le autrici del libro Il cuoco medievale, che è stato presentato a Gubbio a settembre, doveva essere presentato a Gualdo Tadino, ma ahimè con causa Covid la presentazione non è stata effettuata. Chissà, magari in futuro ne potremmo riparlare. Ho in collegamento simultaneo, in conference call, come dicono gli inglesi, le autrici, ovvero Claudia Berardi e Maria Marinangeli. Nel precedente intervento avevamo accennato che questo libro si occupa al suo interno di tre filoni specifici della cucina medievale, che mi sembra interessante sottolineare, parlando magari un pochino più in dettaglio. Chi mi vuole rispondere?
Ah, posso rispondere io?
Claudia, sì.
Abbiamo approfondito le ricette dei contadini, del mondo contadino, del mondo invece dei monasteri e del mondo dei castelli, quindi della nobiltà. E mettendo in evidenza per ognuna di queste classi sociali, diciamo, di queste differenziazioni, quello che generalmente mangiavano, troviamo quindi una cucina più semplice per quanto riguarda la cucina contadina, una cucina all'apparenza anch'essa semplice per quanto riguarda la cucina dei monasteri, perché essendo monaci dovevano aspirare più al benessere dello spirito che al benessere del corpo, e poi quella che era più ricca e che c'è arrivata attraverso i ricettari del mondo nobile. Una differenza anche di cuochi, ma è stato interessante in questo caso scoprire che anche nelle città, per esempio, le donne delle famiglie borghesi, per chiamarle in questo modo, sì, potevano portare i cibi che preparavano a cuocere in forni comuni, oppure potevano recarsi, se non avevano voglia di cucinare, in vere e proprie rosticcerie, come le rosticcerie moderne. Mentre invece il cuoco dei castelli aveva a disposizione proprio uno squadrone di aiutanti, ognuno addetto al suo ruolo, alla preparazione di cibi particolari che poi venivano ricomposti e presentati. Ecco, nei periodi di abbondanza di cibo, nella realtà la differenza fra le tavole non era eccessiva. Questa differenza di ricchezza di prodotti si vede soprattutto invece in epoche di carestia, di maggiori difficoltà. Le tavole del ricco erano sempre bene imbandite. Un'altra differenza è che potevano usufruire della cacciagione, dei quali verso la fine del Medioevo erano quasi esclusivamente titolari.
Ma i ricchi potevano utilizzare la cacciagione, ovviamente.
Sì, sì, sì.
Ma l'altra cosa che differenzia un po', diciamo, le varie tipologie di classi sociali è anche l'uso e il non uso delle spezie.
Sì.
Anche qui noi ci abbiamo fatto un lungo lavoro di ricerca fino ad arrivare al momento di rottura, perché in realtà le spezie per tanto tempo si è creduto che fossero utilizzate per coprire odori, sapori non consoni o che.
È vero.
In realtà le spezie no, però
sapevo anch'io questo, Maria.
Quindi... No, le spezie venivano utilizzate per due motivi. Il primo è nella conservazione, quindi nelle essiccature, nelle affumicature a volte venivano utilizzate delle spezie. Di fatto ad oggi, ancora oggi, il prosciutto si fa salando e pepando, quindi
sì,
l'uso della spezia per la conservazione di una carne è utilizzato ancora oggi. La realtà è che le spezie venivano usate soprattutto dalle classi nobiliari come dimostrazione della ricchezza. Più spezie si usavano, più spezie si avevano a tavola e più significava essere ricchi, anche perché provenivano dall'Oriente, quindi è un valore molto grosso. Poi arriva a un certo punto il capomastro della cucina medievale, quello che viene considerato veramente, e comincia ad introdurre i sapori dell'orto. Il sapore del maestro Martino era un frate, quindi i sapori dell'orto e quindi tutto quello che ancora oggi usiamo fra rosmarino, salvia, timo, maggiorana, finocchio e tutte quelle erbe che servono ad aromatizzare, ma che venivano usate soprattutto dalle classi più popolari o dalle classi monastiche.
Beh, bene, bene, io mi hai aperto un altro un altro squarcio di luce sul fatto delle spezie, perché anch'io da ignorante immaginavo che servivano per non far sentire, che ne so, l'odore della carne che non era più buona, insomma, non era più attuale.
Questa è una ricostruzione non esatta, anche perché la carne veniva consumata, e questo anche dalle classi sociali più povere, veniva consumata fresca la maggior parte delle volte, quando non veniva conservata sotto forma di salumi. E poi l'uso delle spezie è legato anche proprio al gusto, perché spesse volte in questi ricettari si trovano delle indicazioni: metti le spezie a seconda del gusto del tuo signore. È molto probabile che rispondesse, sia per ostentare la ricchezza, ma anche proprio per una questione di gusto del palato,
di gusto personale.
Allora, direttore, già che siamo in chiusura poi di questo spazio che ci avete gentilmente concesso, anche se parlare di cucina, non solo di questo libro, sarebbe veramente da farci una puntata di 3 o 4.
Ci sono tante cose.
Ci sono convegnisti. Che molto forti, però diciamo questo: noi abbiamo messo nel nostro libro delle ricette attualizzabili, quindi che si possono mangiare ancora oggi, quindi ricette tipicamente medievali, ne cito alcune: la zuppa di fave con la salsa di mele, per ricordare anche l'uso dell'agrodolce, no? Nel Medioevo. Alcuni piatti che oggi ancora si mangiano, noi abbiamo messo i raffioli in brodo, siamo a dicembre e sappiamo anche che da noi il cappelletto in brodo è una tradizione, l'uso della pasta ripiena si diffonde nel Medioevo, quindi noi abbiamo messo la ricetta originale e la ricetta attualizzata, quindi tutto si può mangiare di quello che abbiamo messo. Sono 23 ricette molto gustose, molto gradevoli, e però vi consigliamo veramente anche a dire, ti farò omaggio del libro con tanto di autografo, perché lo sai che devo venire a trovarti, quindi è quasi un obbligo, se non altro per l'attenzione, no, che mostri sempre nei confronti delle attività che ruotano intorno al nostro territorio. Però per tutti gli altri noi diciamo è una spesa anche abbastanza minima, quindi può anche essere regalato volentieri a Natale.
Infatti stavo per chiederti proprio questo: dove si trova, come si fa a comprarlo?
Allora, si trova in libreria sicuramente, se non ce lo hanno si può ordinare, quindi arriva in un paio di giorni. Si trova su Amazon ovviamente, e in versione sia cartacea che Kindle, e quindi lo trovate ovunque.
Basta cercare cuoco medioevale, ok? Che è questo, poi direi che abbiamo detto tutto, e in effetti potrebbe essere anche un'ottima idea per una strenna natalizia, anche perché sicuramente non è il solito libro di ricette, sicuramente.
Esatto, anche una lettura molto semplice, non richiede, rispetto ad altri trattati di cucina medievale, una grande, no, anche attenzione nella lettura, è veramente piacevole.
Si legge, diciamo, piacevolmente, ecco, e tranquillamente, molto bene.
Sì.
Una domanda ancora, è una curiosità questa, ma siete voi per caso che mettete lo zampino nella cucina di San Martino?
Sì, no, ma noi ce lo mettiamo dal punto di vista
della carta.
Poi dopo diciamo che la parte culinaria la cura un altro gruppo di persone che seguono, però insomma, visti i risultati mi sembrano buone.
Avevo il sospetto che eravate intrigate proprio in questa cosa.
Noi siamo intrigate ovunque.
Allora, io devo chiudere perché siamo alla conclusione della nostra chiacchierata. Vi ringrazio di essere state qui con noi, e che
grazie
dire,
a voi,
e al prossimo libro, perché ho la sensazione che non finirà qua. Ho questa sensazione.
Sì, se non finiscono tutti questi lockdown, penso che dovremmo produrci ulteriormente.
Ma lo farete anche quando torneremo tutti liberi, perché la passione è passione. Quindi grazie a Claudia,
grazie a lei, direttore.
Grazie a Claudia Berardi, grazie a